pochi momenti, figli, per salutarvi e per riprendere un discorso che avete ascoltato e che ha un'enorme importanza, l'importanza di costruire con la vostra partecipazione mentale una corrente di queste nuove idee che circoli e permei tutti gli uomini, una corrente silenziosa, invisibile fisicamente, ma che si manifesta e rivela ogni qualvolta l'uomo si pone in stato di ricezione e cerca idee da esprimere, nuove idee. Nel momento in cui dentro di sé cerca qualcosa di nuovo da dire, egli coglie questa corrente che sicuramente e silenziosamente si insinua e va a colmare quel vuoto mentale che gli ha costruito. Perciò, cari, fatevi promotori, alimentatori di questa corrente, pensando a quello che le guide dicono, riflettendo, discutendo, parlando non in modo ozioso, ma in modo costruttivo. Quando il vostro pensiero cerca di sintonizzarsi con l'insegnamento dei maestri, allora voi siete parte integrante e generante di questa corrente e contribuite alla sua propagazione fra gli uomini. Meditate quindi attivamente, coscientemente, consapevoli di essere strumenti di questo agente magico, così lo chiamavano gli antichi esoteristi, di questo agente magico che avvolge l'atmosfera psichica dell'umanità. Figli, vi benedico, vi saluta, viene, non ubbidisco, come potrei parlare come François, vi sciuperei tutta la serata e quindi lascio a lui la possibilità, che ha più capacità di me, di farlo. Vi abbraccio pure io, miei cari, e vi porto i saluti di tutti gli amici.
Grazie, grazie.
No, non ci faccio più caso, non gli vale dare soddisfazione.
Non
me ne importa nulla, come se io non facessi parte della compagnia. Certo che non faccio parte della compagnia. Vorrei vedere anche questa, un'associazione per delinquere come sono. Io non me ne vergognerei di fare parte, dico bene? Caldo stasera, poche luci perché c'era troppo caldo, vero? È troppo caldo, dirglielo.
Che fai, lo sbaglio?
Ah, ora sono contenta. Tanti bacioni a tutti, tanti per le cose a tutti. Aspetta, mi metto il grembiolino. Prendiolino lo struggimento. Ciao, ciao! Ma lo sai una cosa, Alberto? Mi posso,
sì, buonasera.
Mi è stato registrato nulla.
No, non è nelle tue possibilità fare tutto questo. Quindi è inutile che si rilassi.
Pace a voi. Un'affermazione, dice, significa qualcosa che va oltre il senso letterale. Se per esempio si dice oggi è una bella giornata, nel significato di tempo atmosferico, implicitamente si afferma che esistono tutti quei fattori che sono propri del bel tempo. Il sole, la temperatura mite, eccetera, eccetera. Questo proprio perché chi fa l'affermazione, se è una persona oculata, la fa a conclusione della sua constatazione che vi sono quelle condizioni per cui il tempo è definito bello. Non solo. Vi sono anche delle implicazioni conseguenti a quel fatto. Per esempio, che le persone escono senza parapioggia e via dicendo. Allo stesso modo, quando noi affermiamo che la coscienza di esistere, il sentirsi d'essere, non viene mai meno, non facciamo che enunciare un dato di fatto. Ma voi siete nella condizione di chi si trovasse in una stanza buia senza la possibilità di vedere fuori. E si sentisse dire oggi è una bella giornata. Dovrebbe starsene a ciò che gli dicono. Così voi, non avendo la possibilità di constatare la verità dell'affermazione che il sentirsi di esistere non viene mai meno, dovete starvene a ciò che vi diciamo. Anzi, pensando allo stato di coma, al sonno senza sogni, in cui sembra che l'autocoscienza venga meno, siete portati a dubitare di una simile affermazione. Tuttavia, dovete tenere presente che c'è una differenza fra incoscienza nel senso di mancanza di autoconsapevolezza e oblio, cioè non ricordare. Cosicché non ricordare ciò che avete fatto un anno fa a quest'ora non significa non averlo fatto. Per cui chi cade in coma nel cosiddetto stato di incoscienza non ricorda poi ciò che ha sognato o visto o pensato, mentre il suo corpo non rispondeva. Ma questo non significa che il suo sentirsi di esistere sia venuto meno. Semplicemente non ne ha il ricordo, come probabilmente non ricorda tanti fatti trascorsi della sua vita. L'affermazione che la coscienza di esistere non viene mai meno significa che l'inconsapevolezza di sé non esiste. Allora come spiegare certi fatti che invece sembrano contraddire tale affermazione, solo e sempre con il venir meno del ricordo? Non sempre. Il piano del sentire, cioè della coscienza di essere, è il piano acasico, però la consapevolezza del mondo esterno si sposta, trasla nel piano dove l'individuo ha il corpo con i sensi aperti al mondo esterno. Se è incarnato, i sensi del suo corpo fisico lo renderanno consapevole del mondo fisico con cui entra in contatto, ed egli crederà che tutto il suo essere sia in quel piano, mentre lo sarà solo elettivamente, virtualmente, in forza di tale meccanismo, perché il nucleo del suo essere, quello che è responsabile della sua esistenza e sua coscienza di esistere, sarà sempre nel piano akasico. Così la sua consapevolezza sarà polarizzata sul piano fisico, pur essendo egli al centro dell'attività di altri corpi ubicati per materia in altri piani, cioè astrale e mentale. Solo che, essendo i sensi di quei corpi non volti all'esterno, non gli daranno la consapevolezza della vita su quei piani. Nei casi invece di cosiddetto sdoppiamento, i sensi del corpo fisico si chiudono all'omonimo piano, mentre si aprono quelli del corpo astrale, e l'individuo diviene consapevole della porzione del mondo astrale che le sue capacità ricettive gli consentono di avere. Ora, i sensi del corpo fisico si possono chiudere o attutire momentaneamente anche senza che si aprano esternamente quelli degli altri corpi. Ciò avviene più comunemente quando l'individuo è assorbito dalla intensa attività degli altri suoi corpi, per esempio quando pensa intensamente. Gli sarà capitato di pensare con intensità e di perdere o avere molto attutita la cognizione di cosa avviene attorno a voi nel piano fisico. Ciò non significa che avete cessato di esistere in senso assoluto, semmai vi siete astratti dall'esistenza in quel piano, così come quando il vostro corpo fisico dorme. Ma la vostra esistenza non è venuta meno, e non è venuto meno il vostro sentirvi d'essere. Esistenza e sentirsi di esistere sono inscindibili e ininterrompibili, perché sono la stessa cosa. Mentre sono cose diverse e disgiungibili, il senso di esistere ed il ricordo. Non si ha cognizione di avere fatto qualcosa o perché è venuto meno il ricordo dell'atto o perché la si è fatta in un momento di distrazione, cioè mentre si era immersi in un assillante pensiero. Nell'uno o nell'altro caso, però, la mancanza di tale cognizione non significa che sia venuta meno la consapevolezza di esistere. Dicevo che esistenza e sentire sono una cosa sola. Tant'è vero che niente può esistere se non sente o se non è sentito. La materia definita inanimata non sente, ma è sentita dalla coscienza cosmica, la quale sente l'intera realtà cosmica di cui è costituita, cosicché la materia esiste in forza della coscienza cosmica. Ora, siccome, come ho detto in altra occasione, la coscienza cosmica è tutta e solo quella che tutti i sentire degli esseri compongono, ciò significa che l'intera realtà cosmica è costituita da tutti i sentire di tutti gli esseri e che la coscienza cosmica sente la realtà cosmica per mezzo dei sentire degli esseri. sicché non può esistere una materia inanimata senza che almeno un essere la senta, la percepisca, e se è percepita saltuariamente nei tempi in cui non è percepita da alcuno, non esiste. Immaginiamo un ipotetico cosmo. Tale cosmo sarà costituito solo da ciò che gli esseri di quel cosmo percepiscono. E siccome il sentire degli esseri è in graduale ampliamento, anche il cosmo, considerato nella successione del sentire dei suoi esseri, è di conseguenza in graduale ampliamento. Così che quando gli esseri percepiscono, sentono in senso lato, come conseguenza dell'ampliamento della loro coscienza, prima non esisteva. E siccome il cosmo è un dossier costituito da tutte le situazioni percepite dagli esseri, sono gli esseri stessi che creano il cosmo. Totale rovesciamento del concetto di realtà che ha l'uomo. Dire che la realtà cosmica è formata dall'insieme delle percezioni, da quanto gli esseri percepiscono, può suonare come una contraddizione. Infatti, può sembrare che la realtà sia lì e che l'essere la colga con la percezione. Per non incorrere in tale errore, bisogna rifarsi al concetto di realtà più volte illustrato, ed in particolare al fatto che tutto fa parte di Dio e che tutto quindi è costituito di divina sostanza, cioè di spirito, e che l'essere, il soggetto limitato, percepisce la divina sostanza che lo costituisce e nella quale è immerso limitatamente. È in forza della sua percezione limitata che la realtà gli appare in un certo modo ed egli crede che la realtà esista oggettivamente come lui la vede, mentre la realtà in sé, al di là del soggetto percepiente, è radicalmente diversa. Dal punto di vista della sostanza, è sostanza indifferenziata. Un oggetto che voi percepite in forza dei vostri sensi esiste come voi lo cogliete in base alle limitazioni della vostra capacità di percepire la divina sostanza. Al di là di ogni limitazione della percezione, l'oggetto non esiste. In sé non esiste se non come sostanza indifferenziata. Ecco perché il cosmo non può che essere l'insieme di tutte le percezioni, cioè del sentire in senso lato di tutti gli esseri, e ciò che non è sentito non esiste. Ed ecco perché chi sente esiste. Infatti, sentire significa prima di tutto sentire se stessi, sentire di esistere. Da una simile concezione della realtà discende che ogni essere è un nucleo, un centro di sentire, sentire che è come minimo sensazione e come massimo coscienza onnicomprensiva, il quale con la sua vita, con la sua esistenza, contribuisce a creare, a determinare, a far esistere non solo l'insieme dei cosmi, ma addirittura la coscienza assoluta. Ogni essere è un sensore della coscienza assoluta, il quale però non è un punto passivo di ricezione, al contrario, è un manifestatore, un creatore di una parte dell'esistente. Di più, Ciò che esiste, esiste quale risultato del sentire, dell'esistere di ogni essere. Perciò tutto discende o risale al sentire. La stessa delimitazione dei cosmi non è un fatto precostituito, è un fatto conseguenziale. Cioè non è creato un cosmo nel quale sono collocati gli esseri, bensì dalla qualità dei sentire, che sono conseguenza logica l'uno dell'altro, e quindi dalla loro aggregazione nasce un sistema, un insieme che si definisce cosmo. Ogni insieme, ogni sistema di sentire ha uno svolgimento logico indipendente rispetto agli altri ed ha un solo punto di contatto, quello dove è risolta la diversità, origine e fine della separatività, della molteplicità. La struttura della realtà è logica e ciò garantisce l'impossibilità dell'assurdo e della mancanza della ragione, del motivo per cui. Infatti, se ogni successivo è sempre un successivo logico, ciò significa che è sempre fondato e conseguente. Tuttavia ciò non significa che sia il solo possibile. Lo svolgimento logico lascia spazio a più possibilità, sia pure di diversa qualità, ma è proprio dal salto di qualità, conseguenza della scelta delle possibilità, che si afferma una coscienza, un sentire più ampio. In sostanza, la struttura matematica della realtà non rende il tutto un insensibile meccanismo. Ciò che rende inumana una macchina non è la sua struttura matematica, ma l'assenza di coscienza. Mentre si dà il caso che la realtà sia essenzialmente coscienza, perciò la sua strutturazione non annulla la sua esistenza, al contrario, la rende possibile. Dire che esiste solo ciò che gli esseri sentono in senso lato potrebbe portare a credere che la realtà fosse onirica, un insieme di sogni. Invece l'insieme dei sogni ubbidisce ad una logica matematica, cosicché il soggetto non vive mai l'assurdo fantastico, ma sempre il logico conseguente. Ed è questa conseguenzialità che garantisce l'unità del tutto e viceversa, sicché ogni nucleo di coscienza, sia pure centro di sensazione, concretizza, manifesta, costituisce un quid di sentire che, per esistere qualitativamente unico al fine di dare la qualità assoluta al tutto, deve avere il sapore che finisce, mentre ha una natura immutata nella eternità del non tempo. Scopo del mio discorso è quello di farvi soffermare sul fatto che il cosmo è costituito solamente ed unicamente dai sentire degli esseri. Ecco perché il piano acasico o del sentire è il mondo degli archetipi. Badate bene, gli archetipi non esistono alla maniera degli universali di Platone, cioè in sé concepiti, separati dalle cose, bensì alla maniera dei terministi, dei nominalisti. In altre parole, come la legge della materia non esiste astrattamente, ma è insita nella materia stessa, l'archetipo scappa fuori quale comun denominatore delle creazioni degli individui, e non viceversa. Quindi importanti sono gli individui il loro sentire e la loro conoscenza percettiva. È ben diversa questa concezione della realtà e quindi della divinità da quella delle varie religioni e filosofie. Ora, essere immersi e fare parte della realtà divina, cioè affermare l'immanenza di Dio in tutto quanto esiste, senza tenere presente che Dio trascende la somma di tutto, può erroneamente far ritenere che manchi quell'afflato di amore provvidente che invece facilmente si può attribuire ad un Dio persona, distinto dalla sua creazione, spettatore e giudice delle azioni degli uomini. Ma l'ho detto prima, è un errore, anche se Dio non ci guarda dall'alto, ma ci ha in sé. Anche se non è una persona, ci conosce, anzi, ci sente più di un Dio antropomorfo, perché facciamo parte del suo sentire, della sua realtà, che è sua in quanto nostra. Non solo. Nel suo modo di essere più simile al panteismo che al teismo, egli ci parla, soccorre costantemente le nostre necessità e ci guida meglio di quello che potrebbe fare un Dio personalizzato. Non è forse l'esistenza tutta un interrotto contatto con Lui? E non è forse il gesto affettuoso dell'amore come lo sgarbo dell'antagonista un suo discorso, un suo modo di dirci, di alimentare la coscienza? Tutto quello che gli esseri vivono ha tale unico scopo. Perfino gli avvenimenti conseguenza di istinti peggiori accadono affinché gli esseri prendano cognizione delle loro limitazioni e le trascendano. Stolti, se credete che Dio si faccia sentire solo saltuariamente nella vostra vita, cioè solo quando le cose si mettono nel modo che vi aggrada, o quando la bontà e la gioia illuminano gli uomini, Dio sempre e costantemente conduce il nostro cammino, solo che la vera ragione della vita, con tutti i problemi che il modo d'essere di ognuno comporta, sfugge alla comprensione di chi non ha la capacità di osservarla in tutte le sue vaste implicazioni. Ed allora tutto sembra senza senso o addirittura opera di un demone sadico. Non sto ripetendo con altre parole il discorso di altre concezioni, che i disegni di Dio sono imperscrutabili e quindi non si deve indagare. Se non possiamo dire ad ognuno di voi la cronaca dettagliata delle precedenti azioni che lo hanno determinato ora nel suo attuale stato, e quindi la particolare ragione di esso, tuttavia abbiamo dato una spiegazione da cui emergono principi generali ai quali ubbidiscono tutti i casi particolari, sicché la non conoscenza non riguarda la motivazione filosofica, ma solo la cronaca dei fatti che a quella motivazione ubbidiscono, il che è molto di più di dire non indagare per conoscere le cose divine, specie quando il sapere, secondo quella concezione, può far ben scegliere fra l'inferno e il paradiso, con una conseguenza eterna. In verità siamo nel seno di Dio costantemente con Lui in contatto, da Lui alimentati, ognuno esprimente un grado di coscienza e quindi con una propria libertà e responsabilità, nonostante che Dio non sia una persona distinta da tutto quanto esiste, e nonostante che la realtà sia razionale. Dio non parla agli uomini alla maniera narrata dalle antiche scritture, non gioca con loro a nascondersi per farsi intravedere di tanto in tanto da qualcuno, ma ininterrottamente ci comunica l'esistenza e indiscriminatamente si rivela in ciascun essere alimentandogli il sentire. Il rapporto fra Dio e l'uomo non è quindi saltuario e di pochi, ma intimo e totale. È l'ora che vi stacchiate dalle figurazioni immaginifiche delle religioni che vanno bene per l'uomo mentalmente bambino, altrimenti l'intelligenza sarà solo dell'ateismo. È l'ora che prendiate coscienza del fatto che la realtà materiale e spirituale sono una sola cosa e soprattutto che questa unica realtà è assolutamente razionale. È finito il tempo in cui la morale veniva imposta perché la verità dello spirito appartiene al fantasioso mondo delle favole. Una nuova era sorge e l'uomo esce dal confuso mondo del fanciullo per entrare in quello più consapevole dell'adulto. Per voi è già l'alba del nuovo giorno. Pace a voi.
Speriamo questa sera che possiate vedere soddisfatte le vostre richieste, vero? Comunque voi sapete, miei cari, che queste cose non avvengono secondo i desiderati dei partecipanti, vero? Ma specie in questo caso ubbidiscono a diverse motivazioni che sfuggono senz'altro alla indagine così superficiale che voi potete fare, non per carità, senza offesa che voi siate dei superficiali, superficiali in quanto non potete sapere ciò che sta dietro e a quale piano questi fenomeni ubbidiscono. Allora, miei cari, saluto con piacere questi amici che sono qua presenti e che non lo sono così assiduamente per loro impegni e per essere entrati in contatto da poco, è vero, caro? Ripeto, mi fa molto piacere avervi tutti qua. Vogliamo dire qualcosa intanto così che l'atmosfera si distende, è vero?
Sentite,
lasciamo
le parole
delle
persone nuove,
so. Oh, chiunque vuole, chiunque.
Io vorrei chiedere a
Kent,
rispetto a un altro caso.
Sì,
bravo. Mi ha interessato la questione molto oggi del dolore, mi interessa moltissimo perché sono medico. E è stata posta una domanda dall'amico Ferdinando Bersani, dice ma la questione del dolore è questa, quella che dici tu, chiederò a Kent. Ma gli animali che si vedono soffrire come noi, qual è sembra che il dolore sia il mezzo per l'evoluzione necessario, ovviamente tutto ciò che si permette, ma gli animali soffrono come noi.
Certo, diciamo la sensibilità è più ridotta e quindi se si potesse avere una misura della sofferenza fisica, è vero, sarebbe certamente inferiore. Però per capire che serve per l'evoluzione anche il dolore degli animali bisogna appunto accettare l'idea che anche gli animali hanno una parte che sopravvive e che in fondo, certo, e che in fondo è quella che contribuisce a creare quello che sarà successivamente lo psichismo dell'essere uomo, è vero. Secondo la nomenclatura che i maestri hanno dato della costituzione dell'individuo, l'uomo è formato da un corpo fisico, da quello che è il corpo fisico lo si sa benissimo, è vero, lo sapete meglio di me in questo momento, da un veicolo che presiede alle sensazioni e alle emozioni, da un veicolo mentale, è vero, e poi da una parte spirituale più sottile che i maestri chiamano coscienza, che non ha niente a che vedere con la consapevolezza, coscienza intesa come retaggio della evoluzione, delle esperienze avute. Allora, prima della fase di incarnazione umana, c'è la fase attraverso la quale, che parte addirittura dal regno minerale, dal regno vegetale e poi il regno animale, la fase nella quale le esperienze che hanno quelle forme di vita costituiscono la possibilità dell'individuo di organizzare il suo veicolo astrale e il suo veicolo mentale, cioè la sua possibilità di avere sensazioni ed emozioni che gli serviranno poi nella fase umana più precisamente, e la possibilità di pensare e di ragionare. E questo è facilmente verificabile, è vero, sempre, anche se non provabile oggettivamente, perché si vede chiaramente, e questo lo state cominciando a capire anche voi, che già nella forma di vita vegetale esiste una larvata sensazione, la pianta che si dirige verso la luce, la reattività all'umidità oppure all'aridità e via dicendo, al calore, al freddo, al sottoporsi alle stagioni, è vero, gli impulsi che vengono dall'alternarsi delle stagioni, cominciano a creare in questo essere che si manifesta nel piano fisico come vegetale la possibilità di avere sensazioni. Poi nella fase di vita animale vi è invece la possibilità di avere anche delle emozioni, e sempre attraverso alla vita degli animali che ubbidisce a precise leggi, è vero, non solo di costituzione, di gruppo e via dicendo, ma anche leggi che riguardano il veicolo fisico, la possibilità degli accoppiamenti, la necessità di procacciarsi il cibo, e via dicendo, queste esperienze aumentano la possibilità di avere delle sensazioni, delle emozioni, cioè di poter costituire un veicolo che poi servirà alla vita della autocoscienza nell'uomo, fino a che poi appunto si passa alla fase umana nella quale si può usufruire di quegli strumenti, precisamente veicolo astrale e veicolo mentale, che sono stati preparati non come tale ma come possibilità di costruirli per avere le esperienze nella fase umana. Fase umana che ha come scopo la costituzione dell'autocoscienza individuale, ed è qui quindi tutta la evoluzione umana e poi oltre sovrumana. Superumana, come dire volete, vero? Quindi, cari, è chiaro che anche negli animali c'è il dolore, ripeto, anche se è percepito inferiormente da quanto lo percepisce l'uomo, vero? C'è il dolore proprio come sensazione dipendente da uno stato particolare del corpo fisico, ma che poi, è vero, continua proprio in forma diversa il dolore nella fase umana. Perché voi sapete che nella fase umana non c'è solo il dolore che viene dal fisico, ma c'è il dolore più, ancora molto più ampio e più esteso come quantità che viene dalla psiche dell'uomo, è vero che è molto più che il dolore fisico, cosa invece sconosciuta nella fase animale.
Ma non è solo il dolore fisico?
Sì, certo.
Come hanno detto spesso i maestri, in fondo il dolore dell'uomo, il 90%,
certo, dal suo abito mentale, dalle sue convinzioni, da tutto e dal suo io, è vero, soprattutto
fosse,
da questo.
Se non ci fosse il dolore, ed è stata una nozione nuova questa, se non ci fosse il dolore probabilmente la vita si appiattirebbe,
certo,
non avrebbe
certo,
le spinte per,
certo,
certo, cambiare, adattarsi,
certo. E questo è lo stesso, soprattutto, è vero, se poi il dolore è la sensazione, direi, più eclatante della gamma di sensazioni che hanno gli animali, è vero, del resto si sa benissimo che se non ci fosse stata sensazione non ci sarebbe stata evoluzione, questo ti parlo proprio evoluzione in senso dell'umano, cioè animale, è vero, evoluzione non spirituale, evoluzione delle specie, è vero, se ogni individuo non avesse avuto delle sensazioni e non provasse delle sensazioni, individuo, animale ed anche pianta, non vi sarebbe evoluzione.
Infatti, per esempio, anche l'animale cerca di non morire.
E perché certamente l'animale che si procaccia il cibo, che cerca di accoppiarsi, e fa tutto in funzione di una vita di sensazione. Se non vi fosse, se non provasse sensazione, non vivrebbe, quindi non vi sarebbe evoluzione della specie e tutto quello che vi è stato. Certo, cari. Allora.
Senti, scusa, però. Lì. Una volta per accennarti ai tronchi morti, no? Cioè nell'evoluzione, cioè nell'evoluzione della specie ci sono una serie di animali che si evolvono in una certa maniera e poi differiscono. E dicessi che anche questo serviva.
Certo, sì, certo. Sì. Mentre può non servire dal punto di vista dell'evoluzione delle specie, ma serve sempre dal punto di vista dell'evoluzione spirituale. Lo dice il maestro Kempis, che il procedere così apparentemente a tentoni della natura non è dovuto al caso, ma al fatto che la natura non possiede un senso direzionale come invece ha l'uomo, per cui l'uomo può andare diritto nella direzione che si è prefissa, però questo non significa che non vi sia lo stesso una finalità da parte della natura, se pur non avendo la natura la possibilità di dividersi subito verso il fine che vuole raggiungere. Il fine, anzi, ancora di più, è vero, proprio del fatto che procede nonostante vari tentativi falliti, chiamiamoli così, dimostra che il fine c'è e che lo persegue nonostante gli errori. Prego, padre.
Una domanda. Proprio a proposito dell'evoluzione, qui ci si trova di fronte a un punto focale di quelle che sono le concezioni attuali della scienza. E le dottrine evoluzionistiche, da Darwin in poi, che forse tu conosci, sono improntate a una concezione strettamente materialistica dell'evoluzione. In altre parole, la vita è un prodotto dell'evoluzione spontanea della materia. Il caso e la selezione naturale sono due fattori importanti nell'evoluzione. Questa concezione strettamente materialistica porta naturalmente a quel punto di crisi, fronte al problema come combinare una concezione dove entra il fattore psichico e anche il fattore spirituale nella natura e qual è l'anello di congiunzione.
Ecco,
specificamente si può porre la domanda nell'evoluzione, lo psichismo e l'aspetto spirituale, come entra?
Ecco, è proprio, potrebbero anche, non sono due strade diverse, vero? L'evoluzione della forma, la chiamiamo noi, e l'evoluzione invece dell'autocoscienza o della fase preparatoria per l'evoluzione dell'autocoscienza, non sono disgiunte, però al limite potrebbero anche essere disgiunte, cioè il corpo, l'evoluzione della forma delle specie potrebbe seguire una sua via, è vero che vista dal piano fisico potrebbe avere una sua spiegazione prettamente materialistica, è vero, ma ciò non toglie che proprio dalle esperienze e dall'avere quella sorta di vita, di tentativi della natura, non si producano quegli stimoli nella parte non materiale dell'essere, essere animale o essere pianta, è vero, che fanno sì che si crea una evoluzione della controparte spirituale. Mi sono spiegato, è vero? Cioè, la vita del corpo fisico, dei corpi fisici degli individui e l'evoluzione delle specie potrebbe avere una sua andatura, un suo andamento, è vero, materialistico, come lo definisci tu, no? Cioè così la selezione e il caso, tu dici, potrebbe benissimo essere così, è vero? E crearsi le varie specie, l'evoluzione delle specie, è vero? D'altra parte questo non nega affatto che se c'è una parte spirituale, la parte spirituale per così chiamata, o perlomeno non materiale, non possa non avere, è vero, da questa vicenda vissuta dalla parte materiale degli stimoli che la fanno evolvere a sua volta. Perché infatti, come prima dicevo, nella fase della vita dell'essere come animale e come pianta, l'evoluzione della parte non materiale avviene proprio in virtù degli stimoli che la parte materiale riceve dall'ambiente. Il caldo, il freddo, il desiderio di accoppiarsi, il desiderio di cibarsi, la paura di morire, via dicendo. Certo, certo. Però, ripeto, questo senza interessarci invece del piano che esiste per cui l'evoluzione dei corpi fisici avviene secondo certe modalità. In effetti questo avviene, vero? Ma siccome voi non lo vedete giustamente dalla vostra parte, allora neghiamolo pure. Diciamo pure che i corpi fisici, l'evoluzione delle specie avviene secondo le modalità che i biologi dicono, è vero, cioè attraverso alla selezione e al caso. Diciamolo pure, è vero, poi si ha questo risultato meraviglioso della evoluzione. Pensate voi il caso, che potere meraviglioso avrebbe, è vero, della continuazione della vita, dell'evoluzione delle specie, è vero, diciamolo pure. Cioè, però questo non impedisce che la parte non materiale degli esseri possa egualmente usufruire di stimoli che vengono attraverso la selezione dovuta al caso e alla necessità o alla selezione, è vero.
No, vorrei lasciare la parola a te, dopo vorrei rifare un'altra domanda. Sempre appunto su questa linea di domanda, proprio qui sta un punto. Molti parapsicologi, per entrare nel tema della parapsicologia, hanno una concezione di questo genere. Lo psichismo non avrebbe solo una funzione passiva, ma avrebbe anche una funzione attiva, e l'avrebbe anche non solo nell'uomo, ma in tutte le forme viventi.
Certo.
E sarebbe in qualche modo un principio direzionatore dell'evoluzione.
Certo.
In questo senso, questa visione, chiamiamo psicobiologica, che alcuni parapsicologi, molti parapsicologi condividono, è senz'altro in antitesi con quella che è la scienza accademica attuale, la concezione strettamente materialista.
Ancora per poco.
Questo vorrei proprio chiedere. In realtà questa visione ha un senso, ha una parte di verità?
Certo che ce l'ha, senz'altro, è vero, senz'altro. Prima ho escluso questo discorso proprio perché, per vedere la questione dal punto di vista più materialistico possibile, è vero, e per dire che il fatto, ripeto ancora, che il fatto che l'evoluzione si possa spiegare in termini materiali non esclude assolutamente che non possa esservi una evoluzione di una parte non materiale, la quale proprio avviene in virtù e parallelamente all'evoluzione della parte materiale. Però dico, l'ho escluso per ridurre la cosa al minimo comune denominatore, è vero, però in effetti certo che la parte psichica di ogni essere, è vero, è dello psichismo collettivo, perché non va dimenticato che negli animali e più ancora nelle piante non esiste uno psichismo per una sola pianta, è vero, ma vi è la cosiddetta anima gruppo, per cui varie piante, è vero, fanno capo ad un solo psichismo, e questo ancora meglio spiega l'evoluzione, è vero, così come vari animali, fra quelli non individualizzati, fanno capo ad uno psichismo. Un alveare ha uno psichismo unico, è vero, che molte molte individui api.
Così formicario,
cioè. Una domanda che forse a me personalmente come scienziato interessa particolarmente è questa. Di questo aspetto, chiamiamolo, di questo versante immateriale psichico della realtà, si può dare in qualche modo una dimostrazione sperimentale? E se sì, qual è la via per questo? I parapsicologi comunque prima di trovarlo nei fenomeni paranormali. È questa una via oppure con quale che sia?
Ecco cari, io direi che questa domanda dovremmo farla noi a voi, è vero? Poniamo per un momento che lo scopo di queste nostre comunicazioni sia quello di dimostrare oggettivamente la sopravvivenza, è vero? E non lo è. Allora, in questo caso, diciamo, nel passato, nel presente, sono state fatte vari tentativi, è vero, che potevano essere in un certo senso come delle dimostrazioni della sopravvivenza. È vero, però tutti sinceramente ed anche direi obiettivamente non sono stati giudicati sufficientemente probatori, è vero. Allora a questo punto chiedo, siamo noi che chiediamo a voi, ma quale prova vorreste per credere alla sopravvivenza? Perché noi i nostri sforzi li abbiamo fatti, siete voi che cercate tante altre spiegazioni, è vero, ripeto, giuste, perché non sono mica spiegazioni campate in aria, magari qualche volta sono un tantino complicate, però sono spiegazioni anche che hanno una loro logica, è vero, quindi in questo caso non è buona educazione rispondere con una domanda ad un'altra domanda, ma questa volta me lo consenti. È vero, Carlo Ferdinando? Allora, ripeto, però lo scopo di queste comunicazioni, come ebbi a dire la prima volta, e come lo disse anche, è vero, Piotr, ugualmente di me, il maestro Dali, al caro amico Piero, non è quello di dimostrare l'oggettività di certi fenomeni, ma è un'esperienza che se avviene, avviene a livello vostro, individuale, personale. Non è che voi, assistendo a questo, uscendo di qua, dovete dire, ah, noi abbiamo visto qualche cosa, è vero che in un certo senso è difficilmente truccabile e quindi dovete fare opera di convinzione presso gli altri. No, è un'esperienza che può, mi auguro, servire a voi individualmente. D'altra parte devo dire una cosa, guardate, ed è questa, che nel campo del cosiddetto paranormale, più precisamente ancora del cosiddetto spiritismo, esiste una comunione di persone così corrette in buona fede, suggestionabili, parlando solo di quelle che sono in buona fede, è vero, lasciando da una parte quelle che sono in mala fede, suggestionabili, così sprovvedute, così fanno tenerezza, fino ad un certo punto fanno tenerezza veramente, per cui è doveroso da parte di chi studia questo campo mettere le cose, mettere ordine alle cose, è vero. Cercare di trovare un termine di raffronto che possa anche essere accettato non solo per fede, non solo per desiderio di credere, ma tranquillamente, direi freddamente. E quindi la vostra opera è direi un'opera santa, altrettanto come la è quella di questi amici qua, è vero che ci seguono da tempo, che per loro merito sono persone anch'esse equilibrate, è vero, però questo voler mettere ordine in questo campo così pazzesco è un'opera santa, devo dirlo. Quindi voi dovete fare il lavoro che state facendo. Capisco che potete ricevere delle antipatie, è vero, essere avversati da una parte e dall'altra, però è giusto che lo facciate, perché se lo studio dei fenomeni paranormali continua oggi, dopo l'inizio, è vero, il boom, l'inizio del boom, è vero, è avvenuto con l'inizio dello spiritismo, si deve proprio non a coloro che credevano e a coloro che credono, ma si deve proprio a coloro che hanno cercato di rendere oggettivi questi fenomeni, che hanno cercato di dare a questi fenomeni un aspetto serio e non di pazzia.
Scusa,
dimmi,
posso fare una domanda?
Certo.
Ma come, se lo puoi dire, ma lo sviluppo degli studi su questi fenomeni, verso quali tipi di conoscenza o di civiltà anche ci porterà? Questo lo si può, cioè, voglio dire, resteremo sempre a livello, diciamo, degli studiosi oggettivi, precisamente forse i parapsicologi, saremo sempre al momento della misurazione del fenomeno, oppure...
No, anche questo sarà trascendere, sarà visto con altro punto, che si è già trasceso, certo, sì, in verità, sì, sì, sì. Certo, ed è questo vero il futuro della parapsicologia, altrimenti morirebbe, e finisce poi che...
Direi che la parapsicologia quantitativa ha già fatto il suo.
Sì, certo, esatto. Sì, in effetti.
Abbiamo troppo stretto i fenomeni dei numeri e dei piccoli esperimenti, quelli degli anni da ricerca. Siamo riusciti a avere qualche prova e non abbiamo avuto quella che gli inglesi chiamano acceptance, l'accettazione.
Certo.
Non siamo stati accettati a livello accademico
scientifico. Beh, allora cari, io adesso mi lascio, almeno, e mi auguro che possiate avere qualcosa per cui siete venuti qua, e spero ancora di avere l'occasione di parlare con voi. A presto, a
presto.
Il mio saluto e la mia benedizione a voi, oh figli. Vorrei, figli cari, che voi pareste dalla esperienza di questa sera uno sprone e un incoraggiamento per continuare la vostra opera, una conferma che quello che state facendo non è fondato sull'acqua. Non è fondato su una cosa che non esiste, ma che fa parte di un aspetto nascosto della realtà. E perciò traeste da questa esperienza la forza di continuare secondo la direzione che avete deciso di seguire. Come ho detto in altra occasione, questa è un'esperienza per voi, non per altri, per voi, per aiutarvi a vivere la vostra vita. Se a vostra volta riuscirete a trovare da questa esperienza una qualche conferma che possa autorizzarvi a dare una parola di speranza ad altri, allora meglio ancora. Fatelo come ringraziamento di quanto è avvenuto oggi. Spero ancora di potervi dire cose del genere e di potervi vedere all'opera del vostro compito. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.